mentre cerco di pulire i miei occhiali, che sono veramente una roba imbarazzante, sì, io devo intravedere, ecco, e mentre Emanuela Gigante, che si è piegata, ha cercato disperatamente di rialzarsi senza subire conseguenze fisiche, io vi ringrazio per essere all'ascolto come sempre, come ogni martedì tra le 15 e le 16. Quattrozampeinfamiglia.it vi dà il benvenuto e abbiamo la formazione originale quest'oggi con Manuela Gigante, appunto la velina bionda, in regia, e lei che filma ed è lei che quest'oggi riprende, come è successo per la stragrande maggior parte delle volte. Ci sei mancata, Manu, quando per motivi indipendenti dalla tua volontà non hai potuto essere con noi. Manuela Gigante, notissima editrice di MG Editore, singolare, MG Editore. Grazie a Manu che è tornata con noi, grazie a Mauro, il Dominus, il patron di Radio Atlanta. Radio Atlanta, questa meravigliosa radio storica milanese, chi viene di persona ad essere intervistato da noi poi di solito non vuole più uscire, dobbiamo buttarlo fuori legandolo e picchiandolo, perché è meravigliosa questa radio, è meravigliosa. Manu sicuramente fa una panoramica di dischi antichi, vecchi, sconosciuti ma anche ovviamente conosciuti, una serie di gadget, di cose bellissime dei tempi andati, insomma un tuffo nel passato che però ci riporta al presente, perché Radio Atlanta tuttora è una delle radio cult, delle radio di tendenza, grazie. Ecco, delle radio di tendenza. Allora, noi siamo quest'oggi qui con voi insieme a una ospite graditissima che è al telefono e che interpelleremo tra poco. E naturalmente io per il momento vi presento Loredana Verga. Loredana Verga, che è la mamma di Quattro Zampe in Famiglia. .it, detto anche QZIF, che è un sito meraviglioso, il sito numero uno in Italia per le adozioni, ma lo facciamo spiegare a lei che cos'è QZIF, che cos'è quattrozampeinfamiglia.it per quei pochi di voi che ancora non lo sapessero. Signore e signori, signore e signori, Loredana Verga!
Grazie!
Applauso, è un sito. Aspetta. Loredana Verga!
Oggi siamo creativi! Quattrozampefamiglia.it è un motore di ricerca, è un sito nel quale si possono trovare cani e gatti che stanno cercando una famiglia e che al momento sono ospiti dei canili e gattili di tutta Italia. Quindi è la possibilità di trovare il compagno per la vita, che sia se si è alla ricerca di un cane oppure di un gatto, per un'adozione consapevole, sapendo che sono non si mercifica. Non sono quindi non ci sono le cucciolate familiari, non ci sono la vendita, ovviamente non ci sono gli allevamenti, ma ci sono soltanto i cani e gatti che sono nei canili, che vivono nei box. Quindi le persone possono gratuitamente entrare sul sito, vedere tutti gli animali, volendo possono mettere dei filtri, non è obbligatorio ovviamente, ma se uno sta cercando un cane, un gatto, ha bisogno che conviva con altri animali che già sono in famiglia, piuttosto che ha dei bimbi o ha delle preferenze di sesso o di età, può mettere una serie di filtri
o anche fisiche, insomma, sfidiamo
la taglia più che altro,
ecco, la taglia, il colore, magari qualcuno vuole un cane nero perché i cani neri non li vuole nessuno,
guarda,
magari
grigi, grigini, grigioni, neri, ecco, poi magari si innamora come sono me, anche quelli, un cane bianco.
Ci sono anche quelli bianco-neri,
esatto,
diciamo,
bellissimi.
Che va bene, è l'unica
eccezione,
l'unica eccezione
la
che tollero
del sito.
Ecco, l'unica eccezione che tollero per il bianco-nero è che sia su un cane o su un gatto. E allora lì va bene, io ho avuto un sacco di gatti bianco e neri,
simpaticissimi,
erano meravigliosi, certo. e ho resistito anche alla tentazione di tingerli di granata. Però per i cani e i gatti va bene anche il bianco-nero, diciamo.
Comunque, sul sito, la logica del sito è proprio nascere con come progetto del cuore, quindi gratuitamente, sia le strutture...
Non a gratis, per carità, per favore, perché è latino, gratis, tutto gratis. sia per chi si vuole
le persone
registrare.
Che stanno, esatto, le persone che stanno cercando un animale, che quindi vogliono contattare una struttura, e le persone, le strutture invece, le associazioni o rifugi, insomma, gattili, canili, comunali o privati, che vogliono caricare le schede dei propri animali. Per cui ci si registra, è molto semplice, anche le persone si registrano in maniera assolutamente semplice e, ribadisco, gratuita.
Ci sono riuscito io, quindi veramente credetemi, ci può riuscire chiunque.
Sono quattro informazioni davvero veloci,
ma non sottovalutare la mia ignoranza tecnologica. Ci sono riuscito io, ci può riuscire chiunque.
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 E basta, una volta poi individuato uno o due animali per i quali, se vogliono maggiore informazione, può essere interessante valutare l'adozione, si contatta direttamente la struttura e sono gli operatori che fanno le domande giuste alle persone, che sanno, conoscono l'animale, quindi sanno se poi c'è un match corretto tra le persone e la famiglia nella quale l'animale andrà, oppure se dare dei consigli differenti in modo che si evitino un altro obiettivo, è quello, nella maniera più ampia possibile, gli eventuali ritorni degli animali nelle strutture.
Ecco, e tu hai parlato di operatori, sai come si chiamano le mogli degli operatori, no?
Opera mucche,
esatto, cioè le mogli degli operatori si chiamano opera mucche.
Vabbè,
grazie per il primo piano, perché così sapete chi ha detto questa scemata. Vabbè, ma è famosa, okay, questa roba,
sì,
no? Le
sì.
mogli dei sommozzatori sono le sommozzamucche e così via. Molto bene, allora, ricapitolando, prima di passare alla nostra ospite, se nel frattempo non sarei già andata, se nel frattempo non ha già messo giù il telefono, mi sa. Ecco, no, no, sembrerebbe non ci sia. Resumé. Allora, se siete una struttura e avete degli ospiti che volete far adottare, a cui volete trovare casa, registrarsi a quattrozampifamiglia.it è semplicissimo. Così mi dicono, almeno.
Sì.
Ecco, io non sono una struttura, quindi, però è semplicissimo registrarsi. Dopodiché, una volta che siete registrati, potete postare le descrizioni e le foto di tutti i vostri ospiti a cui volete trovare casa. Se siete invece degli utenti e state cercando un'anima con cui convivere per tutto il resto della vostra vita, o perlomeno della vita dell'anima che scegliete, allora anche per voi è tutto assolutamente gratis. Entrate nel sito, mettete le vostre caratteristiche, cercate un cane grosso, piccolo, medio, bianco, nero, che va d'accordo con i cani o va d'accordo con gli altri gatti,
se,
o con gli altri cani,
se ne avete, perché poi
se ne avete,
cioè,
le vostre descrizioni, mettete le caratteristiche che voi ricercate in un amico per la vita, e vi verranno mostrati tutti gli animali che hanno quelle caratteristiche, che sono sparsi in tutti i rifugi d'Italia. Dopodiché non vi preoccupate se il rifugio è lontano da voi, perché con le staffette quindi
ci
poi
si mette d'accordo,
il problema,
con la struttura.
Il problema per raggiungervi non c'è da parte dell'animale non umano che avete scelto. Abbiamo detto tutto?
Sì, tendenzialmente sì.
Tendenzialmente sì, ma se tendenzialmente
no.
Chi dice la verità?
Io.
Ok. E allora
aiuto.
E allora partiamo. Io spero che
la nostra ospite,
a Irene Maia, Francesca abbia già detto che questa è un'intervista molto seria, ma che cerchiamo di rendere anche il più leggera, la più leggera possibile. E quindi ogni tanto diciamo anche qualche scemata. Signore e signori, ecco noi, e adesso vi spiegheremo chi è, che cosa fa, Irene Maia, come l'ape Nanni. Eccoci.
Grazie,
qua
Irene.
Irene, ci sei ancora?
Ciao, ecco. Ciao. Sì, sì, sì.
Hai deciso
Ciao.
Di non mettere giù e di resistere alla marea,
sì,
di scempiaggini che hai sentito fino adesso.
Perché, grazie per l'invito.
Grazie a te per averlo accettato, e noi facciamo una trasmissione che in realtà è serissima,
sì,
perché parliamo di vite, parliamo di anime, parliamo di salvare delle vite di esseri viventi, e cerchiamo appunto anche di farlo in maniera leggera, perché altrimenti al quindicesimo minuto della trasmissione tutti quanti ci spariamo un colpo e ci mettiamo a piangere, insomma,
sì,
no?
Sennò, assolutamente, sono d'accordo.
Grazie Irene. Irene Maia Nanni è un ospite a cui teniamo moltissimo, ed è una persona persona che collabora e lavora con Francesca Sorcinelli, che è una mia amica da decenni, non diciamo quanti perché sennò poi dopo
non ha voluto dire l'età, quindi
non ha voluto dire l'età, però essendo mia amica da decenni abbiamo più o meno il conto è presto fatto e, ed è una educatrice,
ricercatrice,
fa un sacco di cose, ne fa talmente tante che io ho tentato di di memorizzare e di creare un minimo di presentazione. A un certo punto mi sono arreso, ho detto no, ok, si presenta da sola perché
faccio io,
sì, perché è meglio, perché così io non sbaglio niente, perché fai talmente tante cose che io ti chiedo di presentarti da sola. Irene Maya Nanni, chi sei?
Allora, sono una biologa, una ricercatrice, faccio l'istruttore cinofilo anche, mi occupo di comportamento del cane, soprattutto in contesto di canile, oltre ad avere diversi progetti che coinvolgono comunque i cani in ambito della tutela della biodiversità e salute delle piante. E
anche, aspetta, questa non la sapevamo, questa non l'avevo. È interessante questa, carina. Sì. Che cosa fai per le piante? Ti occupi del...
Sì, diciamo che vengono, tra virgolette, se si può dire, utilizzati i cani e si usa il loro, diciamo, naso per aiutare, diciamo, la salute delle piante e la biodiversità. È, diciamo, un qualcosa che a livello internazionale è molto molto presente, diciamo che nel nostro territorio non ancora, però diciamo che sono delle attività molto interessanti che i cani ovviamente svolgono sempre per aiutare l'uomo, e lo fanno sempre con tanta passione.
Ma un nome. Quindi...
questa è una cosa, aspetta, poi passiamo, diciamo, all'hard disk della discussione, però questa è una cosa che ci coglie impreparati di sorpresa. Cioè, come funziona?
Esatto.
Come funziona questa cosa?
E come si chiama?
E dei cani e le piante.
Allora, questi cani si chiamano conservation dogs, vengono utilizzati da tantissimi anni a livello proprio internazionale. I primi cani utilizzati sono stati comunque in Australia, appunto per tutelare la biodiversità di questi luoghi, e soprattutto per preservare sia la fauna che la flora endemica, e da lì poi dopo si sono un pochino espanse queste attività e diciamo a livello internazionale. L'Italia è ancora un pochino da questo lato, magari non ha tantissimi progetti, però alcuni ci sono già, e una cosa che tengo a sottolineare è che sono tutte attività che i cani fanno
divertendosi
okay, assolutamente, perché sono delle attività proprio di ovviamente di ricerca, e vengono definiti proprio nella definizione generale come detection dogs, che sono poi comunque dei cani dei cani che lavorano, ecco.
Ma che cosa fanno esattamente, perché non capiamo. Cioè, che cosa fa un detection dog?
E possono scovare quello che si va a ricercare. Per esempio, se c'è un progetto che è mirato alla conservazione di un determinato di una determinata specie
allora, di piante,
può essere sia fauna che flora. Allora ovviamente ci sarà poi un progetto correlato, e quindi un protocollo proprio di addestramento per quello. È un po' anche come è diciamo alla stregua dei cani antidroga, nel senso proprio
che loro cercano quel determinato tipo di pianta, sì, diciamo
di
così
fiore,
o
okay.
di fiore,
che può essere, certo, che può essere o una pianta, diciamo, da tutelare, oppure anche una pianta invasiva.
E quindi lo da eventualmente distruggere, mi pare di capire, insomma.
Sì, lì poi dopo dipende dai vari protocolli che sono, quindi quella è una cosa un po' più complicata. Ecco però...
E quindi a questi cani viene insegnato a trovare con l'olfatto quel tipo di pianta.
È
così?
Sì, che noi ovviamente gli abbiamo indicato, certo. Abbiamo fatto un training specifico per questo, ecco. questo è molto, diciamo, a grandi linee, ma che può essere comunque poi traslato su tante altre attività di ricerca.
Certo. E ma questi cani, scusa, adesso poi, poi partiamo, sì, però, sì, no, però ci ha incuriosito questa cosa. Questi cani quindi possono trovare anche delle persone, un po' come i cani molecolari?
Certo, sì, questo è un altro tipo di attività che però, diciamo, è sempre sotto, se vogliamo dire così, sotto l'ombrello della attività di detection. Poi dopo ci sono varie sfaccettature, perché ovviamente abbiamo il man trailing come ricerca persone, poi abbiamo altre attività sempre di detection che possono essere più relative a, purtroppo nel senso, resti, che quindi vengono delle volte definiti anche un po' erroneamente anche cani molecolari, ma di fatto sono cani che sono addestrati su determinate sostanze o determinati, come si dice, tra virgolette, templato, cioè su quello su cui tu hai addestrato il cane, ecco. Okay.
Ecco, quindi, ma per esempio è di qualche settimana fa, è relativamente recente la scomparsa di un cagnolino dall'autogrill, di quelli che arrivavano con la staffetta, eccetera, eccetera, sì. E un noto ritrovatore di animali, sì, che si chiama Said, sì, non so, magari lo conosci,
sì.
Ecco,
sì,
con il suo cane molecolare, dopo, certo, 3 giorni è riuscito a scoprirlo, ecco, e quindi...
perché quel cane ovviamente è proprio diciamo addestrato a fare quel particolare lavoro che, come dicevo prima, rientra proprio sotto grande ombrello dei cani da detection, ecco, che sono in grado di scovare anche proprio minime, diciamo, indicazioni di traccia. Ecco.
Scusa, ci sono per loro, che immagino che l'addestramento sia un lavoro, ma anche vissuto come una cosa per importante, quindi non dico come un gioco, però non è una forzatura, non vengono...
No, infatti è tutto basato ovviamente sulla motivazione. Brava. Sulla motivazione al gioco, sulla motivazione anche, diciamo, alla ricompensa, ecco.
Certo.
Diciamo che infatti una parte fondamentale per poter riuscire a lavorare con un cane è sicuramente che abbia una buona spinta motivazionale su determinati sul gioco, piuttosto che su ricompense in cibo o altro.
E ecco, non ci sono razze particolari o razze che invece tendenzialmente non...
Ma in generale,
adatte, diciamo.
Allora, ci sono diverse scuole di pensiero, ecco.
Cioè, i segugi sono favoriti.
Potremmo fare una puntata a parte.
Ma la faremo.
Quasi, sì.
Ma la faremo, tipo i segugi, per esempio.
Assolutamente sì.
No, ok.
Sono dei cani, quelli che vediamo sempre, certo, anche nelle valanghe, Rot, il pastore tedesco, Labrador, no?
Certo, sì. Poi vengono anche utilizzati proprio, insomma, anche dei cani con una conformazione, anche, diciamo, anche un po' di agilità, perché magari si possono avere anche delle buone doti da un punto di vista proprio di attività proprio del cane, nel senso che è molto bravo, molto motivato. Ma poi magari abbiamo un cane che è molto molto abbondante, quindi insomma
non riesce a entrare nelle...
Sì, diciamo che i dog de Bordeaux magari non sono particolarmente,
ecco,
portati, no?
Sì,
ecco,
cioè, più che altro anche da un punto di vista proprio biomeccanico, dobbiamo farlo andare anche, insomma, in contesti impervi, poi diciamo che poi...
Poi sono cani brachicefali e probabilmente anche sentono, come dire, fanno già fatica a respirare, magari l'olfatto non è proprio il massimo.
Sì, sicuramente molto di più un bulldog francese che magari un dog de Bordeaux, però sì, anche lì ovviamente quando parliamo poi di brachicefali lì parliamo anche di tutta un'altra questione.
Ok. Sì. Bene, non era previsto, però, però una domanda ancora su questa cosa ho.
Sì.
Tu parli appunto di cani detective che ritrovano piante, fiori o materiale arboreo, diciamo, parli anche di fauna, che cos'è che cercano?
Ah, lì dipende proprio da quello che si vuole monitorare. Esempio, in Australia nei primi anni, quando sono proprio iniziate queste attività di tutela, stavano cercando un animale che si stava per estinguere. E quindi ovviamente per mettere diciamo anche proprio in piedi dei progetti di tutela, diciamo, si è poi cominciato in questo senso.
Che affascino.
Molto interessante. Sì. Ci era sconosciuta questa... Sì. Vabbè, no, sì. non nei cani molecolari che cercano le persone, diciamo. Adesso mi ha attaccato il diciamo, perché Irene Maianani, e Mauro, che è un grande professionista, se ne sarà accorto, ha, come dire, la caratteristica di Massimo D'Alema e del vice direttore di Huffington Post, di cui ora mi sfugge il nome, che dicono diciamo quattro volte in ogni frase, sì, come intercalare usano diciamo, e Irene ha questo intercalare e siccome io sono empatico, assorbo, allora diciamo che sto dicendo diciamo più spesso del solito, mentre Manuela Gigante sta inquadrando, eccola, lei è Irene Maianani,
la tua foto
in versione estiva, in calzoncini e canottiera, con un bellissimo pitbull al suo fianco. Bene,
è un American
Staffordshire, da allora, scusami, sì. Ecco, sì, tra le altre cose, oltre a sentirci poco, ci vedo anche pochino. E quindi è un American Staffordshire. Bene, Irene, chiudiamo questa parentesi,
la presentazione, siamo
allora,
in metà.
Finisci la tua presentazione.
No, nel senso che tra i vari progetti c'è appunto un progetto che è volto alla tutela dei cani, e uno di questi è proprio un progetto che si chiama Maltrattamento e Abuso di Razza, che è strettamente correlato al link che avete già sentito nominare nelle precedenti puntate, insomma, e immagino anche, insomma, con la tua amicizia con Francesca,
certo,
che sai di che cosa parlo.
Certo che sì, però spieghiamolo magari brevemente. Link è...
Sì, ecco, proprio brevemente, sì. È la connessione, è la stretta correlazione esistente fra il maltrattamento e o l'uccisione di animali, ogni altro comportamento violento, antisociale o criminale, e insomma tutto quello che è deviato, se vogliamo, nei confronti di animali. E questo è proprio brevemente, per rinfrescare solo il concetto. E proprio dalla parola link, l'omonima associazione che è Link Italia, come sappiamo è l'unica poi associazione italiana sul territorio che si occupa di questo tema, cioè la stretta correlazione che c'è tra il maltrattamento e uccisione di animali e altri comportamenti violenti, è una delle associazioni che si occupa di questo tema dal 2006, e io collaboro dal 2019 su questo progetto specifico.
Ecco, per dirla in parole molto povere, chi fa del male a un animale è estremamente probabile, se non certo, che sia in grado di fare del male anche agli esseri umani, insomma, no? Tutti i serial killer da bambini si sono allenati sugli animali prima di passare all'essere umano, quindi la pericolosità sociale di una persona che maltratta e uccide un animale è elevatissima e molto sottovalutata, perché per i poveri di spirito e di anima e di cervello che ritengono di poter dire vabbè è solo un animale, se non gli interessa dell'animale in quanto tale, e ovviamente in maniera miserevole, dovrebbero perlomeno essere interessati al fatto che quello è un allenamento propedeutico al salto di specie, diciamo così, no? Per cui queste persone dal far del male agli animali passeranno certamente a fare del male agli umani e magari a loro figlio, ecco, quindi farebbero bene a interessarsene.
Sì, sì. Tra l'altro ci sono insomma degli studi scientifici ormai proprio che comprovano tutto questo, e è lo studio del legame tra l'abuso di animali e ogni forma di violenza proprio è stato, diciamo, consolidato già nei paesi anglosassoni e da tempo, invece l'Italia ci sta lavorando. Dobbiamo fare sempre di più, ma possiamo dire che stiamo andando anche, direi, abbastanza veloce, e l'interesse, questo è fondamentale, è sempre maggiore rivolto a questi temi.
Benissimo, io direi che abbiamo occupato con questa cosa
la
prima parte della trasmissione. Adesso, Irene, facciamo un break musicale. Di solito ne facciamo due, con te ne facciamo uno solo, perché così ti ascoltiamo, ti ascoltiamo di più. E poi passiamo invece al tuo progetto maltrattamento e abuso, correggimi se sbaglio, di razza, giusto?
Sì, corretto.
Ok, allora, che musica ti piace? Tranquillo Mauro, non le sto chiedendo la dedica, non le sto chiedendo di mettere una canzone a lei, ma che musica ti piace, Irene? Che musica ascolti di solito?
Grunge.
Wow.
O se no, quello che è... insomma, heavy metal, quello che c'è.
Ecco, ecco, allora io sono desolato del rock and roll si sta avvicinando, no? Lei è partita dal grunge,
è partita dalla
passa al heavy metal e adesso, essendo una persona disponibile e gentile, sta cercando di avvicinarsi per trovare un compromesso. Io però invece ti faccio ascoltare un brano degli America. Conosci gli America?
Sì,
a Mark,
sì, certo.
Li conosci? Conosci.
Sì.
Che canzone conosci degli America?
New York.
Adesso non mi viene il titolo, però quando l'ascolto...
Allora, questa l'hai sentita sicuramente, era un mio cavallo di battaglia, ovviamente chiamando mio cavallo di cognome, era un mio cavallo di battaglia, è un album, credo, del 76 o del 77, e non ho capito...
72.
72, addirittura 72. Allora, chiedo a Mauro se può tornare indietro, perché sennò mi perdo poi tutta la presentazione. Sono gli American. Questo è un album meraviglioso e questa è A Horse With No Name.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and of the rain. In the desert, you
can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
In the first part of the journey my skin began to turn red. Sentite che pronuncia,
averne.
Averne. Gli America 1972, Horse with Name, un cavallo senza nome. Questo era in un album del 72. Io la davo più giovane la canzone perché in realtà quando comprai l'album era il 76 o il 77 ed era un greatest hits, quindi c'erano le loro canzoni più belle fino ad allora, tra cui I Need You Like the Flowers Need Rain. I Know I Need You. Conosci?
No. Assolutamente. Cioè, sì.
Bene. Mi guardavi con uno sguardo, con lo sguardo. Benissimo, allora siamo tornati con Kuzif, quattrozampeinfamiglia.it. Abbiamo un ospite d'eccezione che è Irene Maya Nanni, che ci stava spiegando appunto che cos'è Link, che cos'è il lavoro che fa e che cos'è il suo progetto. Vai Loredana.
No, in realtà vai Irene, nel senso che allora il tuo progetto all'interno, tu fai moltissime cose, poi ne accennerai immagino un paio d'altre che avevi già anticipato. Allora, per quanto riguarda invece questo tuo progetto di maltrattamento e abuso
di razza
collegato a...
Aspetta, Irene, ma ti è piaciuta la canzone che ti abbiamo fatto ascoltare?
Assolutamente, la conoscevo.
Ah, ecco, ok, sì, ok. Sì. Non potevi dire...
Assolutamente.
Ok,
non
bene.
No, ma non potevi
dire altro. Ok, benissimo.
Quindi sì, ci stavi raccontando un po' il tuo progetto, di cosa si tratta e tendenzialmente, con parole semplici per i non addetti ai lavori,
Certo. Che è, come abbiamo già detto all'inizio, strettamente correlato al Link. Quello che abbiamo voluto fare in questo progetto è stato porre l'attenzione ad un fenomeno che non era stato toccato da nessuno ancora, ma se vogliamo sotto gli occhi di tutti da tanti anni e proprio anche a livello internazionale, perché proprio focalizzandosi su determinati cani, soprattutto terrieri tipo bull, e quindi fanno parte dei terrieri tipo bull l'American Pit Bull Terrier, l'American Staffordshire Terrier e i loro derivati, e anche molossi e i loro derivati, quindi mix di queste razze. E il progetto nello specifico, ma anche molto stringatamente, ecco, che è poi quello che ha dato il nome al fenomeno vero e proprio. E questo fenomeno è stato inserito anche nel manuale Link 1 già nel 2021 e sebbene fosse frutto di osservazioni precedenti, come dicevo io, una collaborazione del 2019 con Francesca, quindi con l'omonima associazione, perché stavo vedendo soprattutto in contesti di canile dove arrivano cani, come sapete benissimo, per diverse motivazioni all'interno, perché possono essere sia rinunce di proprietà, ritrovamenti sul territorio, sequestri. Tra questi, e soprattutto nell'ultima categoria, quindi quella dei sequestri, ci sono cani che soprattutto appartengono a terri tipo bulle e molossi e che hanno spesso delle storie molto simili. Quindi mi sono voluta focalizzare su queste razze, perché da qualche parte bisognava partire. E diciamo che al momento erano quelle più bisognose perché da un punto di vista statistico questi cani sono maggiormente abusati, maltrattati e coinvolti in dinamiche di criminalità.
Certo.
E quindi abbiamo voluto stilare a parte delle linee guida, queste sono venute dopo, ma abbiamo voluto raccogliere dei dati perché, come sapete bene, per parlare di un fenomeno e confermarne l'esistenza ci si deve basare su su dati come l'approccio scientifico richiede, ecco, perché non potevamo solamente dire io vedo questo, e diciamo che era abbastanza evidente, però non bastava. E lo abbiamo fatto per porre al centro dell'attenzione questi cani appartenenti a specifiche razze, come dicevo, e dargli una considerazione che molto spesso non hanno, perché non hanno una considerazione di vittima di violenza spesso, sia fisica che emotiva, ma hanno una considerazione un po' come il complice.
Certo, quindi, un'arma, diciamo.
Sì, sì, sì. E grazie alla collaborazione di ASL, dell'Emilia Romagna, Lombardia anche, e anche i canili ci hanno aiutato nella raccolta dati, compreso il canile dove opero maggiormente in provincia di Bologna, che ha fatto per me un po' da sentinella, se vogliamo, nel vedere questo fenomeno aumentare nel corso degli anni, sia in quella realtà ma anche in altre realtà che poi ho frequentato e che frequentavo anche prima. E brevemente vi do solo due dati. Dai nostri studi, il 43% dei cani appartenenti a queste razze, in alcuni canili che abbiamo analizzato, il proprietario era detenuto in prigione, e le altre percentuali, un 27% aveva problematiche sociali, comprese di dipendenze e anche delle dinamiche di criminalità, fossero insomma micro o macro. E il restante, sempre riferito a queste razze, altre motivazioni gestionali, che insomma quelle purtroppo ci sono, e ad oggi ci sono ancora maggiormente. Una cosa che vorrei sottolineare, che tante volte magari quando poi si parla di questo fenomeno magari si può un attimino, si possono mescolare un attimo le cose, è di fondamentale importanza sottolineare che no, su questo progetto, quindi questo fenomeno, non parla ovviamente di chi condivide consapevolmente la propria vita con un rot piuttosto che con un dogo, con un pit, eccetera, facendo fare quindi la loro vita, una loro vita, cioè la vita corretta,
certo,
rispettando le caratteristiche etologiche.
Certo, scusami, ti interrompo un istante. Qui di fianco a me c'è una persona che ha vissuto per anni con una splendida
innamorata del
rot, certo, che era dolce come lo zucchero, insomma,
sì,
ecco, perché è trattata in maniera adeguata. Scusami, ti ho interrotta, ma vai pure.
Assolutamente, hai fatto bene a puntualizzare, perché io ci tengo molto, comunque nell'ambito di questo progetto, anche Francesca, quando ne parliamo, ci teniamo molto a sottolineare questo, cioè che questo progetto è proprio per tutelare, far emergere la condizione di vittima e non,
certo,
di braccio armato, ma certo, non stiamo parlando di tutti gli altri cani che appartengono a queste razze, loro mix, che sono gestiti nella maniera corretta e possono vivere una vita comunque tranquilla, e anche in ambiti sociali, e stare comunque bene e non essere un pericolo per nessuno, come purtroppo ad oggi viene un pochino detto nei, sì, se vogliamo, un po' dappertutto, ecco.
La comunicazione non aiuta, perché manipola a discrezione le informazioni, anche quando non sono certe. Appena c'è un dubbio, cane, bambino, e già si sa tutto prima ancora che partano le indagini.
Infatti questa parte che proprio hai detto, che hai menzionato, si collega a un altro progetto che io ho, che si chiama Impatto mediatico delle razze,
okay,
definite aggressive, che è proprio un progetto che mira allo studio delle fonti, al collaborare con giornalisti e a richiedere comunque una formazione anche ai giornalisti, stilare linee guida per loro, perché tante volte lo sappiamo che tante notizie sono un po' a chiappa clic e meno di contenuto, ecco. E quindi questo è un progetto che ha delle ambizioni, diciamo, molto elevate, però ritengo che possa avere un'utilità, perché è importante che tutte le fonti che noi leggiamo, siccome ne leggiamo tante sul telefonino piuttosto che in altro modo, debbano comunque essere filtrate. da un qualcuno che è in grado anche di scrivere effettivamente quello che è successo, ecco. Non fare solo la correlazione Pit o Rot, ah, e allora è stato quel cane o ha fatto quello.
Sì, un bambino sbranato quando sì. Non si sa assolutamente nulla, c'è il titolo in qualunque programma, poi magari viene fuori tutt'altro, ma quello che passa comunque in ecco. Prima battuta è quello, insomma. La clappa, riuscire a gestire una chiappa click diventa complicato perché
infatti
lì nell'interesse
ecco faccio l'avvocato del diavolo c'è un link, tanto per restare in tema, una correlazione però tra purtroppo ha spesso l'acquisto di cani di questo tipo e delle personalità che possiamo definirle borderline, nel senso, ecco, nel senso che questi personaggi, io lo vedo per il lavoro che faccio naturalmente tutti i giorni, questi personaggi non vanno mai al canile ad adottare ad adottare un cane meticcio oppure si comprano un barboncino. C'è una stretta correlazione, no? Per cui mi viene da dire che le probabilità statistiche che la persona che compra un pitbull non sia esattamente l'Oredana sono abbastanza alte. Poi ci sono certamente migliaia di persone per benissimo, insomma, no? a cui i pitbull piacciono, magari se li vanno ad adottare al canile è certo. Molto meglio, visto che i canili d'Italia esplodono perché poi sono cani di difficilissima gestione per lo più e presi in mano,
ma non
no, per loro no ok ho detto una frase scorretta. Diciamo che queste persone li gestiscono mediamente in maniera inadeguata.
Corretto,
ecco.
Sì, assolutamente.
E quindi poi i canili sono pieni, perché queste poi sono persone che non sono in grado, non ne hanno voglia, li ritengono delle cose, dei giocattoli, quindi appena le cose non vanno bene i canili sono pieni. Su 10 telefonate che mi arrivano di cessione di proprietà, 8 riguardano pitbull, amstaff e cani di questo genere.
Infatti proprio quello che stai dicendo, assolutamente, perché come dicevo prima la percentuale restante di questi cani sulle nostre statistiche anche dovuta anche a problematiche sia gestionali e proprio di cattiva, se vogliamo, detenzione, perché non in grado di gestire nella maniera adeguata, ecco. E sicuramente noi abbiamo fatto la correlazione all'interno di questo progetto, perché chi li prende per determinati motivi li prende, per esempio, come se fossero oggetti di minaccia e offesa,
esatto.
li detiene a scopo intimidatorio.
Esatto, a scopo intimidatorio è il termine che volevo utilizzare. Sì.
E li trasforma poi, come sappiamo, in stato un symbol, no?
Sì.
Ovviamente è per quello che tutte le volte vogliamo però noi sottolineare che c'è però tutta un'altra percentuale di persone che hanno questi cani, che possano essere il dog o il pit piuttosto che il rot, che sono persone serie.
Come Loredana. Loredana.
E questo è un fenomeno,
certo,
che va indagato per tutelare questi animali.
Sì.
E non è detto che ovviamente chi si prende il pit lo fa per una motivazione negativa.
No, però diciamo che statisticamente è più alta la probabilità che sia così,
sì,
che non di uno
sì.
che va a prendersi un meticcetto in canile, insomma. No,
sì, questo
è
purtroppo
è così.
Sì. E quindi è per quello che noi abbiamo voluto partire da lì, perché sono loro le maggiori vittime, perché sono
certo.
proprio i cani maggiormente interessati da determinati soggetti. Però, come hai detto tu giustamente, non vengono in canile loro, quindi su questo vorrei brevemente dire
sì.
che c'è un mercato di questi cani e queste razze che li chiamiamo noi, diciamo, gente di canile tra virgolette spucciolatori, che non è controllato,
sì.
non essendo controllato ovviamente da qui possono uscire tanti cuccioli, perché tra l'altro sappiamo che queste razze, insomma, di media e grande taglia fanno comunque delle cucciolate,
sì.
insomma, numerose, e poi vengono venduti a poco prezzo, insomma, sappiamo anche su canali poco
illegali,
certo. Illegali, ma se vogliamo anche noti che possono essere poi illegali, definiti, però insomma dei cuccioli che non hanno un pedigree, non hanno una storia. E non avendo una storia anche genetica seria, non sappiamo che cane abbiamo in casa. Quindi qui è tutto un mare magnum, purtroppo, dietro a queste razze, anche le altre.
E spesso anche frutto di incroci tra consanguinei.
Assolutamente sì.
Il che peggiora naturalmente le condizioni. Il motivo per cui non bisognerebbe sposarsi con la propria cugina, per esempio, è quello, no?
Sì, sì. Non perché.
Ecco.
Ok.
Ok, quindi questo è l'altro tuo progetto.
Poi... Sì, quello è sull'impatto mediatico delle razze proprio. Invece la parte del maltrattamento e abuso di razza, a cui abbiamo dato una definizione, non so se volete la definizione propria che trovate sul libro.
Daccela.
Ve la do, sì. Perché questa l'abbiamo voluta inserire e... proprio coniata, perché deve rimanere scritta proprio, no, perché come sapete, una volta che abbiamo una definizione, che è un po' come quella del link, ovviamente si riuscirà più a connotare meglio il fenomeno. Sì. Nel momento in cui invece non abbiamo
nome, come
una
avere un brand.
No. Giusto. E il maltrattamento e abuso di razza è quel maltrattamento che viene inferto a cani, in questo caso suddivisi per razza, abbiamo detto, ad opera di proprietari, però li chiamiamo detentori anche, e o altre persone che hanno uno specifico, come abbiamo detto prima, e delineato profilo psicologico e sociale. Questa è la definizione.
Ok.
Del progetto all'interno,
sì,
di Link.
Che hanno proprio, un sì, profilo delineato di che tipo?
Profilo psicologico e sociale, come dicevo prima, nel senso che sono dei soggetti che hanno delle problematiche sociali, okay, comprese,
ecco,
dipendenze,
okay,
e
okay,
dinamiche di criminalità micro,
ecco,
e macro, e possono essere persone che sono già, per una serie di altre motivazioni, anche proprio già detenuti in carcere.
Ecco, sì.
Nelle nostre percentuali abbiamo il 43% dei cani appartenenti a queste razze hanno i proprietari, chiamiamoli detentori, ecco,
sì,
che è meglio,
sì.
In questo diciamo contesto sono in carcere.
È quello che dicevamo prima,
sì,
insomma, no? Il 43%,
i cani sono in canile,
insomma.
Tu ti occupi anche, tra le varie cose, quindi di rieducare alcuni di questi cani, quelli che sono, o sbaglio?
Sì.
Ok,
sì, sì.
Quindi sicuramente un lavoro complesso, ma sono adesso compatibilmente con il cane, con le loro caratteristiche specifiche, però poi hai storie di cani che una volta rieducati e riabilitati sono stati adottati?
Possono essere assolutamente adottati. E l'unica cosa che io dico sempre, purtroppo stiamo vivendo un momento in cui non abbiamo veramente l'utenza. Nel senso che non ci sono più persone che hanno effettivamente la voglia di mettersi in mano un cane, che può essere un pit, un rot o altri cani, che se vogliamo, tra virgolette, più impegnativi di altri, perché non ci possiamo prendere in giro, più impegnativo
sì,
del maltesino
sì,
o del meticcio maltesino, e quindi tanti passano proprio oltre, e anche... Perché cosa? Per la motivazione, come abbiamo detto prima, per l'impatto mediatico che hanno questi cani ultimamente.
Certo.
Quindi sicuramente è molto difficile. Si fa la riabilitazione, nel senso che si fa il recupero. Tante volte poi i cani non sono da recuperare solo perché vengono a contesti difficili, ma magari sono già di per sé cani comunque molto stabili, che vanno solamente... se vogliamo, instradati in una routine diversa e fargli conoscere, fargli fare esperienze diverse da quelle che hanno vissuto precedentemente, ecco. E invece in casi di cani comunque che hanno delle problematiche, sicuramente poi trovare qualcuno che li adotti, purtroppo è sicuramente più
molto complicato. Quindi possiamo dire, Irene, che non esistono cani cattivi, esistono padroni o conviventi o detentori cattivi?
Allora, io vorrei dire
Ni, ok. Sono d'accordo sul ni. Sono interessato a sapere perché il ni tuo.
No, vorrei dire sì, ni, perché se che è solamente il proprietario, vuol dire che escludiamo quella componente di cui abbiamo parlato prima,
genetica,
genetica.
Certo, sono d'accordo.
Di cui non abbiamo una consapevolezza, perché
certo,
ci stiamo comunque rivolgendo a persone che non sono state in grado di selezionare, tantomeno di gestire,
certo,
dei cani, e quindi ovviamente purtroppo non possiamo sapere tutto di quel cane e non possiamo avere la certezza del comportamento di quel cane. Però tendenzialmente una cosa che volevo solamente dire: questo progetto, il maltrattamento e abuso di razza, si chiama proprio abuso, perché i pitbull li usano erroneamente come, se vogliamo, proprio allontanare le persone, e chi invece un po' di questi cani ne macina e ne sa, questi cani vorrebbero fare tutto tranne che allontanare persone.
Sì.
Mai vorrebbero allontanare cani. Tante volte con queste persone abbiamo l'esatto contrario, e quindi è un abuso delle loro caratteristiche e attitudini. Quindi c'è dentro un po' tutto a questo progetto, ecco, sia la parte etologico-comportamentale e anche proprio quella di maltrattamento vero e proprio.
Sì, è veramente molto interessante quello che ci stai raccontando. E condivido l'ultima parte, condivido il ni, lo condivido.
No, infatti, scusa per il ni.
No, sono d'accordo. No, la mia era una domanda volta a farmi rispondere ni. Quindi
okay,
quindi ho ottenuto il risultato. Beh, ne parlavo proprio qualche giorno fa, sul fatto che la componente genetica è una componente importante, e che non è solo l'ambiente in cui uno si muove.
Ne parlavamo per le persone.
Ne parlavamo per le persone, perché ci sono dei gemelli nati lo stesso giorno dagli stessi genitori, che hanno vissuto nello stesso luogo, e che però uno diventa poliziotto, l'altro diventa delinquente. Quindi evidentemente c'è una componente di predisposizione genetica, o
sì,
quello che vuoi,
epigenetica, insomma. Quindi ci mettiamo dentro tutto, proprio,
ecco,
l'ambiente e tutto.
Quanto tempo abbiamo?
Poco, ma se hai un'altra domanda.
Mi accennavi prima a un progetto all'interno del canile legato alle adozioni, se puoi parlarne. Se...
Sì, no, nel senso che noi siamo comunque, abbiamo dei vari progetti, perché collaboro anche con diversi canili, proprio per non mi piace dire incentivare, perché non è così, le adozioni di questi cani, assolutamente, ma collaboro anche con realtà su diversi territori per poter riuscire ad aiutare e ad adottare questi cani. Come sappiamo, questi cani anche al sud Italia vivono una situazione che è quasi
infernale, diciamo.
Sì, è quasi infernale, anche perché li ritroviamo proprio in mezzo alle strade. E capite bene che per caratteristiche di razza, una terrier di tipo bull, diciamo, perché parliamo di mix,
sì,
no? In mezzo a una strada è sicuramente un cane che è soggetto sicuramente a più maltrattamenti di altri, perché abbiamo proprio delle statistiche, perché loro tendenzialmente si avvicinano di più alla persona, magari diversamente dal meticcio, che ha un background,
sì,
proprio genetico di ferale,
ed è più spaventato,
certo. Sì, e rimane comunque dietro alle boscaglie. Questi cani,
sì,
qua invece comunque vanno verso le persone per loro caratteristica, e ci sono tantissimi avvelenamenti proprio di questi cani, soprattutto.
Sì. Le vittime sono loro, su questo,
sì,
diciamo che dubbi,
sì,
non ce ne sono.
E quindi un progetto così, non tanto, sicuramente per riuscire a avere maggiore consapevolezza di questi fenomeni e provare ad aiutarne tanti. È chiaro che, come sappiamo, il Nord Italia adesso, da un punto di vista di canili, le capienze ormai non sono più così abbondanti, perché sono quasi piene di questi cani, e quindi è anche un po' difficile aiutare tante volte in realtà lontane da noi.
Sì,
però la volontà c'è.
Io ti ringrazio a nome di tutti per il lavoro che fai e per il lavoro che fate con Link. Tra l'altro, tu la vedi la Francesca? La vedi la Francesca, è molto milanese, no?
Sì.
La vedi Francesca, salutala da parte mia,
sì,
e dalle
certo.
un forte abbraccio, per favore. Ok?
Va bene.
Allora,
va bene.
Noi abbiamo terminato. Irene, se qualcuno, sentendo la tua intervista, volesse contattarti per qualsiasi voglia motivo, anche per, come dire, voi raccogliete anche fondi per le vostre ricerche, per i vostri progetti, per
sì, assolutamente, se qualcuno è interessato.
E come fa? Esatto, come si fa?
Può contattarmi via mail.
Ok, qual è la mail?
È Irene Maia con la ilunga punto nanni.
Sì.
@gmail.com.
Allora ripetiamo: Irene Maia come l'ape, ma con la ilunga, sì. con la ilunga, sì. con la J.
Sì. Con la J di Juventus.
No! No, io stavo cercando disperatamente di evitare questa parolaccia in trasmissione. No, però,
brava.
Ma sei mica, sei juventina?
No,
io sì.
Vabbè, non era necessario Loredana. No, perché allora qui il problema è grave. Adesso Mauro anche si è arrabbiato, perché noi andiamo in onda tra le 15 e le 16. E tra le 15 e le 16 è fascia protetta, quindi non si possono dire le parolacce, d'accordo? Quindi la J di Joker, ok?
La J di Joker.
Bene, molto bene. Allora, Irene Maia con la J di Joker. Punto
sì.
Nanni. @gmail.com, corretto?
Perfetto.
Benissimo.
Sì.
E poi Link, che è questa
certo,
meravigliosa
anche,
associazione.
O anche alla mail di Link.
Che è? Non lo sai.
Si mette su Google.
Si mette su Google, si mette Link e la trovate. Link, tra l'altro, io vi consiglio caldamente di andare a vedere che cosa fa Link, che è un'associazione benemerita e assolutamente eccezionale, e che andrebbe presa, come dire, ad esempio da tutti, nel senso che, come dicevo prima e come ripeto, chi maltratta e uccide gli animali al 99,99% maltratterà e ucciderà qualche umano. Se non vi interessano gli animali in quanto tali, come a me, a Loredana, a Manuela e anche a Mauro, che vi interessi almeno il fatto che poi questa persona potrebbe anche maltrattare e uccidere vostro figlio, e facciamo
infatti
tutti i gesti atopropaici che desiderate fare, però questa è la realtà. Molto bene, allora direi che noi abbiamo terminato.
Sì.
Ringraziamo
tantissimo
Irene Maia Nanni, che potrete trovare alla mail Irene Maia con la J punto nanni @gmail.com. è meraviglioso, mi sono imparato tutto. Grazie Irene per essere stata con
grazie
noi, sei
molto
stata gentilissima, chiarissima e esaustivissima.
È interessantissimo quello della flora, poi flora
grazie
e fauna,
non
ce l'aspettavamo,
non eravamo preparati a quello, non eravamo preparati. Grazie Irene, tu
grazie.
Dove stai di stanza? Sei a
Emilia sicuro.
Emilia sicuro.
Sì, a Bologna.
Bologna.
Bella città.
Okay.
Sì,
beata
sì.
lei, beata lei.
Sì.
Va bene, allora Sorbole.
Grazie,
Sorbole.
Grazie ancora.
Grazie
Sorbole.
A te.
Sei tifoso del Bologna? Sì, sei tifoso del Bologna?
No, non tifo calcio.
Niente,
non...
ok, va bene, ecco, va bene. Meglio, meglio così che Juventina, molto bene.
Assolutamente.
Vedi che è una ragazza intelligente.
Ormai ha capito.
Grazie Irene.
Ciao Irene, grazie.
Grazie
ciao,
mille,
ciao,
un abbraccio,
grazie.
A presto. Grazie mille, noi ringraziamo Mauro Patron e Dominus di Radio Atlanta Milano, libera come la passione, Manuela Gigante, MG editore, che si trasforma come una supereroina il martedì e diventa sì. la nostra camerawoman. Grazie a Loredana Verga, la mamma di Quattro Zampe in Famiglia.it, tutto gratis. Andate su Google, scrivete Quattro Zampe in Famiglia.it e vi si aprirà un mondo. Se siete una struttura che vuole fare adottare i propri animali, o se siete un privato che sta cercando un compagno per la vita. Grazie,
grazie Roberto Cavallo per la conduzione eccelsa
di questa
ideazione,
eccelsa,
conduzione
mi piace.
Bello, ti piace,
bello,
lo so,
mi piace,
l'ho scelta
sì, format mio però il format
della trasmissione certo.
Va bene, grazie a tutti, ci sentiamo su Radio Atlanta martedì prossimo tra le 15 e le 16. Ciao,
ciao.